Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Entusiasmo alla Casa Bianca, prudenza a Kiev, per ora silenzio a Mosca sui negoziati per una tregua e poi la pace in Ucraina. È cresciuta in giudicato la condanna a 27 anni per l'ex presidente brasiliano Bolsonaro, per il quale si aprono le porte del carcere. Sei mozioni per cambiare il volto della sanità ticinese le sta preparando l'UDC con l'obiettivo di far scendere i costi e i premi. L'Università di Ginevra collaborerà con un ateneo palestinese con l'obiettivo di ricostruire il sistema sanitario della striscia di Gaza. Hockey su ghiaccio, sconfitta per 3-2 al supplementare, un Ambrì Piotta compatto torna con un punto dalla trasferta a Zurigo. Iniziamo con le trattative riguardanti il conflitto ucraino.
I've also ended 8 wars in 9 months, and we're working on that final war. It's not easy, but I think we're getting very close to a deal. We'll find out. I think we're making progress.
Siamo molto vicini a un accordo, staremo a vedere. Con queste parole Donald Trump ha espresso ottimismo sulla possibilità di mettere fine al conflitto che va oramai avanti da 4 anni. Il presidente statunitense ha scritto su Truth Social di aver inviato a Mosca il suo emissario Steve Witkoff per incontrare di persona Vladimir Putin. Intanto l'Ucraina avrebbe accettato il piano di pace rielaborato a Ginevra dai negoziatori di Washington e Kiev. Da Kiev riferisce ora Davide Maria De Luca.
La prossima fase dei negoziati tra Russia e Ucraina sta generando molto entusiasmo nell'amministrazione Trump e anche diversi leader europei si sono felicitati per l'accordo che Stati Uniti ed Ucraina avrebbero raggiunto sul piano di pace da presentare a Mosca nelle prossime ore. Un piano di pace questa volta in 19 punti che a Kiev però sta causando meno entusiasmo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che vorrebbe incontrare Trump prima della festa del ringraziamento, cioè giovedì, e risolvere le questioni spinose contenute nel piano che rimangono ancora aperte, come i territori che l'Ucraina dovrebbe consegnare alla Russia, la questione dell'accesso alla NATO e le garanzie di sicurezza. Ma ieri Trump ha escluso questa possibilità. Incontrerà Zelensky e Putin solo quando l'accordo sarà quasi fatto. Nel frattempo il presidente ucraino dovrà cercare di chiudere i punti ancora aperti, negoziando con un altro inviato di Trump, il segretario delle forze armate Dan Driscoll, mentre Steve Witkoff farà lo stesso con i russi. Anche con queste questioni ancora irrisolte, però, il nuovo accordo potrebbe essere troppo per Mosca. Lo ha scritto ieri il New York Times, secondo cui il Cremlino non gradirebbe le modifiche apportate al piano di pace negli ultimi giorni e sarebbe già pronto a respingerlo. Si tratterebbe così dell'ennesimo incontro diplomatico andato a vuoto in questi negoziati che procedono ormai da oltre 10 mesi.
Nonostante la contestazione degli avvocati dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che vogliono presentare entro venerdì un ricorso considerato però tecnicamente illegale dalla giurisprudenza brasiliana, la Corte Suprema ha deciso ieri di chiudere il processo, dichiarando la sentenza contro Bolsonaro appunto passata in giudicato, riferisce Maria Zuppello.
In una cella di 12 metri quadrati con bagno privato, televisione e frigobar, all'interno della sede della Polizia Federale di Brasilia, da ieri l'ex presidente Jair Bolsonaro ha cominciato a scontare la sua pena di 27 anni e 3 mesi. È stato condannato, lo ricordiamo, per 5 reati, tra cui colpo di Stato, associazione a delinquere e abolizione violenta dello Stato democratico, commessi dopo aver perso le elezioni presidenziali nell'ottobre del 2022. Al momento dunque niente carcere di Papuda, il carcere vicino alla capitale. Bolsonaro resta nella sede della Polizia Federale, dove era stato trasferito sabato dagli arresti domiciliari per aver tentato di violare il suo braccialetto elettronico. Mio padre è indignato, parla come se ancora dovesse difendersi da questa persecuzione di cui è vittima. Che ho fatto per stare qui, si chiede, ha dichiarato il figlio Flavio. Ieri sono stati arrestati anche 2 ex ministri, condannati insieme all'ex presidente, i generali Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira, trasferiti nelle celle del comando militare di Brasilia.
Desde a proclamação da República,
Dalla proclamazione della Repubblica 136 anni fa, il paese ha vissuto 15 colpi di Stato militari, tutti rimasti impuniti. Per la prima volta adesso avremo generali golpisti e Bolsonaro in carcere, ha dichiarato Lindbergh Farias, capogruppo del Partito dei Lavoratori di Lula alla Camera. Il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ha anche deciso che i condannati paghino un risarcimento equivalente a circa 4 milioni e mezzo di franchi svizzeri.
Sotto ingenti misure di sicurezza è iniziato ieri a Dresda il processo contro i componenti di un gruppo eversivo di estrema sinistra che in passato ha compiuto diversi attacchi contro militanti dell'estrema destra in Germania e in Ungheria. Secondo il pubblico ministero si tratterebbe di pericolosi terroristi, mentre i componenti del gruppo preferiscono definirsi come una sorta di giustizieri antifascisti. Da Berlino, Walter Raue.
Il gruppo si chiamava Hammerbande, letteralmente la banda del martello, e faceva parte dell'organizzazione antifascista tedesco orientale Antifa Ost, la stessa che il governo degli Stati Uniti aveva ufficialmente classificato come un'organizzazione terroristica 2 settimane fa. Fondato nel 2018 a Lipsia, il gruppo di estrema sinistra aveva come scopo l'intimidazione e persecuzione di esponenti appartenenti al movimento neonazista tedesco, ma anche dei rappresentanti del partito di estrema destra Alternative für Deutschland e di altri partiti identitari e sovranisti europei. Questi venivano identificati, pedinati e poi aggrediti dal gruppo in cosiddette spedizioni punitive e feriti, a volte anche in modo piuttosto grave, a colpi di martello. 7 componenti della banda, da 6 uomini e una donna, devono ora rispondere all'accusa di formazione di un gruppo eversivo, lesione e tentato omicidio di fronte al tribunale di Dresda, dove ieri è iniziato il processo nei loro confronti. Secondo il pubblico ministero Alexander Geilhorn, il gruppo avrebbe sempre agito in modo organizzato e premeditato, con metodi e una violenza tali da non escludere la morte delle vittime. In alcuni agguati, infatti, gli aggressori avrebbero colpito con i loro martelli ripetutamente anche i volti e le teste delle loro vittime. Nel capo di accusa letto ieri in aula vengono elencati 8 attacchi, 7 dei quali sono avvenuti fra il 2018 e il 2023 in Germania e uno a Budapest. I componenti del gruppo si professano innocenti e definiscono quello apertosi ieri a Dresda come un processo politico atto a criminalizzare il movimento antifascista.
L'UDC ticinese ha presentato la sua ricetta per una riforma della sanità. 6 proposte di mozioni contenenti misure concrete per abbassare i costi sanitari e conseguentemente i premi di cassa malati. Il sistema così com'è ora non è più sostenibile, dicono, e la colpa non è soltanto di Berna. Camilla Luzzani.
La Lamal ha certamente tutti i suoi limiti, ma nella Lamal operano tutti gli altri cantoni dove tutti hanno costi sanitari più bassi del Ticino, dunque la dimostrazione è che se si vuole si può agire a livello cantonale per tenere sotto controllo i costi, altri cantoni lo fanno bene o meglio di noi, il canton Ticino invece non lo fa o lo fa troppo poco.
Piero Marchesi, presidente UDC Ticino e consigliere nazionale sulle responsabilità cantonali nella gestione dei costi sanitari.
Se guardiamo ad esempio il canton Grigioni, è una struttura demografica molto simile al canton Ticino e malgrado questo ha i premi di cassa malati del 20 o il 25% più bassi. Dunque la dimostrazione è che non si deve continuare ad utilizzare la scusa dell'invecchiamento della popolazione e della situazione difficile del canton Ticino per non agire, ma bisogna provarci perché gli strumenti ci sono, però bisogna avere un minimo di coraggio politico per affrontarli.
Riducendo tutto all'osso per l'UDC, il problema principale in Ticino è legato a una sovraofferta sanitaria. La proposta d'azione si traduce in 6 mozioni, le principali chiamano in causa l'ente ospedaliero cantonale. Di fatto si vuole evitare che membri del Consiglio di Stato siedano nel Consiglio di Amministrazione e che il mandato delle OC venga ripensato secondo criteri imprenditoriali di efficienza economica. La pianificazione ospedaliera poi va ripensata.
Non necessariamente chiudendo ospedali, ma riorganizzandoli. Dunque non bisognerà più avere tutte le specializzazioni sotto casa, ma centralizzarle, e questo tra l'altro, oltre a ridurre i costi, permetterebbe anche di migliorare la qualità, perché più casistica permette anche di avere maggiore qualità. E questo non è l'UDC che lo dice, ma sono ancora una volta i dati statistici.
Il presidente UDC Ticino Piero Marchesi. La sicurezza sui trasporti pubblici deve essere una priorità non solo per il benessere dei passeggeri, ma anche per quello di chi ci lavora. Il sindacato del personale dei trasporti e una 50 d'aziende hanno firmato ieri una versione aggiornata della Carta contro la violenza. E questo per lanciare un segnale forte in favore della difesa del personale e dei viaggiatori. Aaron Guidotti.
Lavorare su un treno, su un bus o un tram senza paura dovrebbe essere la normalità per gli impiegati nel settore dei trasporti pubblici, ma le violenze nei loro confronti sono in costante aumento. Violenze di varia natura, come ha spiegato Pablo Guarino, vicepresidente del SEVI, il sindacato del personale dei trasporti, ai microfoni di RTS. Constatiamo che sempre più spesso gli attacchi verbali sono banalizzati e gratuiti, ma ci sono anche violenze fisiche, a volte molto gravi, e anche queste sono in aumento. E le più colpite sono le donne. Questa carta rinnovata si concentra anche sulla violenza contro le donne, perché nei trasporti pubblici le donne vengono aggredite proprio in quanto tali. Lo scopo di questa nuova edizione della carta è di ricordare alle autorità e a tutti gli attori del settore che dal 2007 esiste una legge sul trasporto passeggeri che prevede che tutte le aggressioni contro il personale siano perseguite d'ufficio e di fare in modo che tutti facciano della protezione del personale una priorità. Non ci sono però statistiche precise sulle aggressioni, ma chi opera nel settore parla di un incremento registrato negli ultimi anni, in particolare durante e dopo la pandemia. Le FFS, ad esempio, parlano di 10 casi al giorno. E lo scopo di questa nuova carta è anche questo: essere più sistematici nelle segnalazioni.
Ricostruire il sistema sanitario a Gaza, un'impresa colossale a cui vuole dare un contributo l'Università di Ginevra grazie a una collaborazione con l'Università palestinese Al-Quds di Gerusalemme. Lucia Mottini.
Da che parte incominciare a ricostruire un sistema sanitario in rovina e che tipo di intervento può avere un maggiore impatto adesso? Domande come queste saranno al centro della nuova collaborazione tra l'Università palestinese Al-Quds e la Facoltà di Medicina di Ginevra. Alleando le due squadre si può andare più veloci, spiega il professor Carl Blanchet, direttore del Centro di Studi Umanitari, un centro già abituato a trattare questo tipo di problematiche, ad esempio in Afghanistan e in Yemen. L'idea è nata in un contesto accademico da un incontro a Doha con il professor Motassem Hamdan e ha suscitato l'adesione di un rettorato che in passato è stato invece criticato dagli studenti per alcune collaborazioni con università israeliane. Non è per niente una reazione a quel dibattito, chiarisce Blanchet. È un partenariato che nasce dal nostro bisogno di impegnarci su temi di grande valore umano. L'Università di Ginevra potrà, ad esempio, aiutare a elaborare i dati raccolti sul terreno per stabilire dove sono i bisogni e per quale tipo di popolazione. Grazie alle nostre competenze, spiega ancora Blanchet, possiamo essere davvero utili nel documentare dove investire per rispondere ai bisogni essenziali, in quale proporzione e perché.
A quel livello on doit le faire e per aidare tutti gli attori palestinieni a ricostruire il loro sistema di salute.
Un apporto scientifico particolarmente importante con l'arrivo sul posto di numerosi attori e la necessità di dare una razionalità alle molte buone volontà in azione.
I due anni di guerra a Gaza e le restrizioni economiche dovute all'occupazione israeliana in Cisgiordania hanno causato la peggior crisi economica in Palestina da 50 anni a questa parte. A dirlo l'Agenzia dell'ONU per il Commercio e lo Sviluppo, ma anche Israele ha pagato un prezzo salato. Sentiamo altri dettagli con Marzio Minoli.
Dal 2022 al 2024 le economie di Gaza e Cisgiordania sommate hanno visto una contrazione del 30%. Si tratta del peggior crollo dal 1972, quando si è iniziato a monitorare l'economia della Palestina. In Cisgiordania, secondo l'agenzia ONU, la grave crisi economica è dovuta alle restrizioni agli spostamenti imposte da Israele, con conseguente perdita di opportunità economiche, ma anche i coloni hanno giocato un ruolo. L'aumento delle violenze ha contribuito a limitare l'accesso dei palestinesi ai loro campi e agli allevamenti. Peggio ancora la situazione a Gaza. Dopo due anni di guerra, il prodotto interno lordo si è contratto dell'87%. Arrivando all'equivalente di 290 milioni di franchi. A titolo di confronto, il cantone svizzero con il PIL più basso, a pensello interno, è a circa 1 miliardo e 200 milioni di franchi. Per quel che concerne il reddito pro capite, a Gaza è precipitato a $161 l'anno, facendo della regione la zona più povera al mondo. I costi della guerra non hanno risparmiato neppure Israele, i costi diretti e indiretti ammontano a $70 miliardi, secondo la Banca di Israele, facendo crescere sensibilmente il debito pubblico.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, ora c'è lo sport, buon ascolto.